la Santa Messa Domenicale, domenica 19 luglio, sedicesima domenica per anno.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Guai ai pastori cattivi e negligenti. Gesù piange sulla folla che manca di pastori e l'Apostolo Paolo ricorda la volontà di Cristo di riunire tutti gli uomini in un solo corpo.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Celebrando la sedicesima domenica del tempo ordinario, vogliamo prepararci all'ascolto della parola di Dio ponendoci questo interrogativo e chiedendo perdono al Signore per le volte in cui non l'abbiamo fatto. L'interrogativo è il seguente: ci interroghiamo frequentemente sul senso della vita, sul senso del nostro operare, sul senso del nostro fare? A che serve tutto ciò, quello che noi facciamo? All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore se non ci fermiamo a riflettere seriamente sul senso della nostra vita.
Signore, che nel battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Preghiamo. Si propizia a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Di fronte a una folla sbandata, Gesù sente una profonda compassione. Egli non esita a donare ad essa il suo tempo, la sua parola, l'interessamento e la guida, come fa il pastore con il gregge.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. L'attività di evangelizzazione sia del Signore che dei discepoli era molto frenetica. Era molto frenetica perché tanti desideravano e avevano bisogno di ascoltare delle parole, forse di ascoltare un aiuto, un conforto, tanto da non dare tempo e spazio a Gesù stesso e ai propri discepoli. Eppure, in tutto questo, il Signore chiede ai Suoi discepoli di
ritirarsi un attimo in disparte, di stare da soli. Non è un distaccarsi dal mondo, non è un dire chiudiamo un attimino le porte e facciamo finta che non ci siamo per nessuno. Forse è stato soltanto un attimino un ritirarsi in un silenzio che non era un silenzio passivo, in un silenzio attivo, un silenzio, possiamo definirlo, non so, contemplativo, ma che aveva sempre un'attenzione verso gli altri. Ebbene, a volte noi confondiamo il nostro ritirarci, il nostro riposarci, anche se, come dire, con tutti i suoi diritti, lo consideriamo come uno staccare la spina e un non voler sentire niente e nessuno, come dire, fregarcene un attimino di cosa c'è intorno a noi. E a volte vediamo come il riposo come un fare altro rispetto a quello che non faccio, un fare altro che sia forse frenetico, che sia a volte forse un diversivo che mi possa dare entusiasmo, che mi possa divertire, come un qualcosa che per un attimo mi allontani totalmente da quella che è la mia vita ordinaria. Ebbene, il riposo sappiamo che è sacrosanto, è un diritto di ognuno di noi, però il riposo va anche capito e va anche compreso. Il riposo deve essere sempre e comunque un periodo di crescita. A volte l'estate è un periodo un po' traballante, lo sapete perché? Soprattutto per quanto riguarda un po', non so, un cammino di fede. Si è un attimino un po' più svogliati, ma è l'estate stessa che è così. Un po' il caldo, un po' perché ci sono giornate belle, allora uno preferisce uscire fuori, fare una passeggiata. Mentre il periodo autunnale e invernale è scandito da orari diversi e da tempi diversi, e un cammino di fede ci risulta più facile. Nel periodo estivo sembra un po' che tutto venga un po' meno. Ebbene, guardate, questo è un periodo di grandi frutti, è un periodo dove ci possiamo tranquillamente interrogare, perché non ci sono gli altri che ci dicono cosa dobbiamo fare e in che modo dobbiamo camminare. Non c'è l'orario che ci obbliga un po' a rimanere fermi nelle nostre posizioni. Siamo un po' lasciati alla libera iniziativa e non è un qualcosa di negativo, anzi è un qualcosa di molto positivo, perché io nella libera iniziativa devo essere capace di organizzarmi. Nella libera iniziativa lì verifico anche un po' la mia volontà. Quindi, tutto sommato, il periodo estivo è un periodo di crescita, è un periodo dove verifico me stesso. Qual è stato il mio cammino autunnale? Qual è stato il mio cammino d'inverno? Ebbene, ora si verifica. Se c'è qualcosa che non va, allora può essere il proposito non solo da migliorare adesso, ma da migliorare anche per il prossimo inverno. Non c'è nulla di male nel verificarsi. E in tutto questo, guardate, il Signore ci insegna una cosa, abbiamo una corridrice, forza. Il Signore ci insegna una cosa, Lui verso la folla che era assetata, verso la folla che lo rincorreva, ha compassione. Verso la folla che era desiderosa di ascoltarlo, verso la folla che era desiderosa di sentire delle sue parole, forse soltanto di vederlo, lui ha tenerezza, mette da parte un attimo il suo riposo e comprende che era quello anche il periodo, il momento di agire. Cosa significa? Sì, è importante per noi. Verso la nostra sete di crescita, verso la nostra sede di voler procedere, anche se un po' dire attentoni, anche se un po' in difficoltà, il Signore la vede in maniera, cioè ci guarda con compassione, non la giudica, in pratica non giudica il nostro modo di camminare, non giudica il nostro modo di procedere, anzi è diverso, ci guarda con tenerezza, vede la nostra volontà, grande o piccola che sia, il nostro desiderio, grande o piccolo che sia, lo vede e lo ammira e lo apprezza. Tant'è che
riscende di nuovo in campo e si avvicina a quanti lo cercavano. Allora, se nel momento in cui ci accorgiamo che dentro di noi c'è un po' di stanchezza, che dentro di noi c'è un po', come dire, di, chiamiamolo, di pigrizia, di sonnolenza, ebbene, non ci dobbiamo sentire giudicati da Dio, non ci dobbiamo sentire, come dire, puntati il dito contro, né tantomeno dobbiamo sentirci da parte sua, non so, messi da parte. Anzi, se abbiamo notato questa pigrizia, se abbiamo notato questa stanchezza e ne abbiamo avuto per noi stessi, ci siamo sentiti già male a viverla, benissimo, non ci giudichiamo più di tanto, non ci condanniamo più di tanto, ma ritorniamo sul nostro cammino, andiamo di nuovo alla ricerca del Signore, corriamogli dietro, diamogli fastidio, perché fondamentalmente quella folla non l'ha fatto tanto riposare, non l'ha fatto tanto, non so, rilassare con i suoi discepoli, ma gli andate incontro, lo ha cercato, allora mettiamoci di nuovo in cammino, senza pensare di essere giudicati, senza pensare di dargli fastidio, andiamo di nuovo da lui, desiderosi di voler ascoltare di nuovo la sua parola, perché ci siamo accorti che ne abbiamo ancora tanto bisogno. Il Vangelo di questa domenica ci propone un Gesù che è caratterizzato da sentimenti opposti. Gesù nel suo cuore ha, di fronte a questa situazione, emozioni differenti. Cerco di spiegarmi. Gesù ha mandato i discepoli ad annunciare il Vangelo, quindi li ha mandati presso le persone e chiaramente, essendo le persone tante, gli apostoli erano stanchi. Quindi Gesù si dibatteva fra la sensazione, l'emozione e la preoccupazione della stanchezza dei discepoli da una parte, però dall'altra parte, dopo aver invitato i discepoli a riposare un po' in disparte, Gesù vede ancora le folle che chiedono, che sono desiderose, hanno sete di questa parola. Per cui, mentre da una parte Gesù è caratterizzato da questa sensazione, da questa preoccupazione, la stanchezza dei suoi discepoli, dall'altra parte vede ed è caratterizzato da questa preoccupazione lo smarrimento delle folle. Per cui stanchezza dei discepoli da una parte, smarrimento delle folle dall'altra parte. Questo discorso lo potremmo facilmente attualizzare. Anche oggi Gesù potrebbe essere caratterizzato da questa duplice preoccupazione. Da una parte può vedere i suoi discepoli, i suoi figli, i cristiani, quelli che si impegnano e hanno consapevolezza della necessità di annunciare il Vangelo e si impegnano a farlo, vede che questi suoi discepoli, questi suoi figli, proprio a motivo dell'annuncio del Vangelo, possono essere notevolmente stanchi. Per cui anche oggi Gesù è preoccupato per la stanchezza dei suoi figli, se volete, è preoccupato per la nostra stanchezza. Però dall'altra parte lo stesso Gesù vede che il nostro mondo ha tanto, tanto, tanto bisogno di Lui, ha tanto bisogno di una parola vera, di una parola di vita eterna, perché le folle, le persone, sono tantissime e sono smarrite e hanno bisogno di una parola di consolazione, di una parola di conforto, di una parola vera di illuminazione. E allora, di fronte a queste due preoccupazioni che attualmente Gesù ha, quella della stanchezza nostra e dall'altra parte delle grandi necessità che gli uomini hanno sul piano spirituale e sul piano della verità, qual è l'indicazione che Gesù dà? Brevemente vorrei dare queste due delucidazioni, se volete fare queste due riflessioni che poi sono utili per la nostra vita spirituale. Di fronte a questa difficoltà che Gesù ha nel suo cuore,
quale indicazione dà ai suoi discepoli? La prima, uso un termine un po' difficile, la compassione, e mi spiego. Gesù con la sua vita ci ha insegnato una cosa, che non ha fatto grandi viaggi a motivo, in primo luogo, delle difficoltà di trasporti del tempo. Gesù la sua vita l'ha vissuta, è nato vicino a Gerusalemme, ha concluso la sua vita a Gerusalemme, si è spinto qualche volta in qualche terra un po' più lontana, ma sempre nell'ambito della Palestina. Per cui Gesù con la sua vita ci dice che non è che è andato esplorando più di tanto, non è che ha conquistato tanti luoghi, tanti stati. Perché dico questo? Perché penso che domani ricorrono i 40 anni dalla prima discesa dell'uomo sulla Luna. Per cui sembrerebbe che l'uomo sia andato molto, ma molto, ma molto più lontano dello stesso Gesù. Gesù ha guadagnato poche centinaia di chilometri nella sua vita, l'uomo con la tecnologia è stato capace addirittura di esplorare la Luna, di esplorare tutta la Terra, e quindi sembrerebbe apparentemente che l'uomo, gli uomini, siano stati capaci di andare molto più in là dello stesso Gesù. Qual è la preziosità di Gesù? Qual è la caratteristica che ci porta a concludere che Gesù è andato molto più in là, che Gesù ha esplorato mondi e realtà che noi non sappiamo, non siamo capaci di esplorare fino in fondo? Perché Gesù ha esplorato pienamente il cuore dell'uomo. Mentre l'uomo moderno è capace di andare, strano molto, non ci meraviglieremo, sarà capace di andare su Marte, Gesù Cristo è stato capace di entrare nel cuore di ogni persona. E ricordo, ero piccolissimo, avevo nel 69, avevo 8 anni, ma ricordo benissimo questa cosa, l'impronta che l'astronauta lasciò, che poi è diventata una fotografia famosissima, l'impronta lasciata dall'astronauta sul terreno lunare. Perché dico questo? Perché il senso della nostra vita, la compassione, ci dovrebbe portare, quindi l'amore per l'altro, l'amore che Dio porta per ogni uomo, avendone fatto esperienza anche noi, noi dovremmo nella nostra vita tentare di conquistare il cuore dell'altro. Ricordo la bandierina degli Stati Uniti d'America piantata sul terreno lunare, sulla Luna. Lì era una prova della forza degli Stati Uniti d'America, perché erano stati capaci per primi di arrivare sulla Luna e dire: noi siamo i migliori. Nel momento in cui noi conquistiamo il cuore del nostro fratello, nel momento in cui noi lo esploriamo, certamente non dovremmo avere lo stesso atteggiamento, non dovremmo lasciare la bandierina con il nostro nome per dire che noi siamo migliori degli altri. Dovremmo delicatamente lasciare un'impronta digitale. Mi piacerebbe usare questa espressione, spero di essere chiaro per tutti. Usando il computer ci sono delle password, ci sono delle parole segrete, se volete, delle parole chiave che servono per far accendere il computer. Bene, noi dovremmo nell'incontro con gli altri, entrando nel cuore degli altri con grande delicatezza, mai con atteggiamento di superiorità, di superbia, noi dovremmo lasciare le nostre impronte digitali, e questa impronta digitale dovrebbe far mettere in moto, così come succede per il computer, dovrebbe far accendere il cuore dell'altro, il quale potrebbe scoprire che Dio è capace di fare grandi doni, che Dio è capace di conoscere fino in fondo il nostro cuore ed è capace anche di sciogliere certi nodi che sono presenti nel nostro cuore. E come dice la scrittura nella seconda lettura, oggi è capace di donare la pace. Per cui il senso della nostra vita, di fronte alla stanchezza dei discepoli, di fronte allo smarrimento delle folle, il nostro motore, ciò che ci porta a vivere, che ci porta ad operare, ad agire, dovrebbe essere la compassione. Noi che siamo oggetto dell'amore di Dio, della sua compassione, dovremmo essere capaci,
con compassione di farci presenti nella vita dei nostri fratelli ed essere capaci delicatamente a nome di Dio di attivare il cuore perché il cuore del nostro fratello sia capace di aprirsi completamente a Dio. E poi la seconda indicazione breve, Dio ci chiede di superare la nostra stanchezza come? Con la dimenticanza di noi stessi. A volte noi siamo appesantiti dalla stanchezza reale, dai veri problemi della vita, ma siamo anche appesantiti da una sorta di ripiegamento egoistico su noi stessi. Cioè pensiamo soltanto a noi. Diceva Sant'Agostino, ci sono due forme di amore. O l'amore di se stesso, che arriva addirittura a dimenticarsi di Dio, quindi l'amore di se stesso, che mi porta addirittura a dimenticare Dio. O l'amore di Dio che mi porta addirittura a dimenticarmi di me stesso e dei miei problemi, perché sono tutto impegnato ad amare Dio e a offrire un servizio ai fratelli. Cosa voglio dire? Se l'amore, la compassione di Dio è il motore che ci deve spingere nella nostra vita verso l'altro, la dimenticanza di noi stessi dovrebbe essere lo stile di vita che ci porta a sentire meno la nostra stanchezza e a metterci al servizio perché gli altri superino la loro stanchezza. E allora un'indicazione pratica che potrebbe essere utile per noi tutti. Impariamo a vivere bene le feste, impariamo a vivere bene il riposo. La Pasqua settimanale, abbiamo detto nella colletta iniziale, la domenica è il giorno della festa. Santificare le feste, che significa? Significa riposare un po' con Dio nella preghiera e andare incontro ai nostri fratelli per sollevarli e per alleviare le loro sofferenze. Un'indicazione concreta. Ad alcuni direi impegniamoci durante le feste, durante la domenica, durante le vacanze, a ritagliarci uno spazio più intenso, più vero, più profondo, di vera preghiera, di vero incontro con la parola di Dio, per stare un po' cuore a cuore con il Signore. E ad altri direi, impegniamoci nelle domeniche, nelle feste, nel periodo di vacanza, per chi se lo può permettere, impegniamoci a individuare intorno a noi, fra le persone che noi conosciamo, qualche persona bisognosa che potrebbe avere bisogno della nostra parola, della nostra presenza. Nel momento in cui noi qualifichiamo la nostra vita, qualifichiamo il senso della festa in tal senso, certamente noi saremo veri discepoli del Signore e saremo sempre oggetto della sua compassione. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la nostra comune preghiera a Dio Padre, che si prende cura di ognuno di noi.
Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Padre, la nostra supplica.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità. Preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
Perché non manchino uomini e donne pronte ad accogliere la chiamata di Cristo, buon pastore. Preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
Perché Dio faccia cadere le armi dalle mani dei violenti e le apra ad un'alleanza di pace e di fraternità. Preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e di solidarietà. Preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
Perché questa assemblea gusti nella parola e nel pane di vita la presenza di Cristo, Figlio di Dio e vero uomo. Preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra supplica.
O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. nella tua immensa bontà, esaudisci la nostra filiale preghiera per Cristo nostro Signore.
Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
La parola che ci chiama è quella tua.
Nel nome del Signore, andate in pace.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.